Voglio ringraziare gli anziani per questa opportunità che mi danno di condividere con voi una riflessione sul tema come Dio incoraggia i suoi servi delusi e scoraggiati. In pratica parleremo, vedremo qualcosa ovviamente della vita di Elia, il profeta Elia. E questa sera non entreremo ancora nel personaggio, quindi non andate in Prima Re 17, vedete già che state sfogliando nel Prima Re 17, chi studia, chi legge, ma faremo soltanto delle premesse, delle precisazioni. E vi invito a venire nel Salmo 119, anche se non ho la Luzzi e non ho la Nuova Riveduta, a memoria ve lo leggo con la Luzzi e con la Nuova Riveduta. Salmo 19, 160, molto conosciuto. Questa sera non leggeremo tanti passi, perché, ripeto, faremo soltanto delle premesse, delle precisazioni che a mio avviso ritengo molto, molto importanti. Allora, Salmo 119, verso 160. Qualcuno ha la Luzzi, la Nuova Riveduta, la Nuova Diodato, così lo leggiamo. Leggilo, fratello, leggilo tu. Ok.
La somma della tua parola è verità e tutti i giudizi della tua parola durano in eterno.
Ecco, molto bello questo salmo, è un principio, è una chiave di interpretazione biblica. La somma della tua parola è verità. Tutti i versi che noi leggiamo, tutti i brani che noi leggiamo sono verità, ma non sono tutta la verità. Ecco, se è importante, se vogliamo capire una verità o vogliamo capire un libro della parola di Dio, o in questo caso un personaggio, è importante che abbiamo una conoscenza, una visione più precisa, più completa possibile. Questa è una cosa molto importante. Quindi la prima precisazione che voglio fare è che quanto diremo questa sera, e se al Signore piacerà nei giorni successivi, è un po', fanno parte anche dei miei errori, cioè, come spesso ricordo, parlo dal cumulo anche dei miei errori, errori che grazie al Signore sono stati perdonati. Quindi una cosa molto importante, un volto che voglio dare stasera a queste precisazioni è proprio questo. Quello che noi vediamo di un servo di Dio è molto meno di quello che non vediamo. Teniamolo presente, fratelli, perché noi giudichiamo subito, ad esempio, da una situazione, da un evento che succede nella nostra vita, allora subito bolliamo, giudichiamo, etichettiamo quella persona in un certo modo. Ma noi non sappiamo sempre la ragione per cui quella persona ha reagito o agito in quella maniera. Allora, quelle che noi vediamo spesso di un servo di Dio, di un uomo di Dio, spesso è molto meno di quello che noi non vediamo. Quindi una conoscenza frammentaria o ad ordine sparso non rende l'idea, non dà la possibilità di un giudizio, una valutazione oggettiva. Nel mondo del calcio, ad esempio, ci sono dei fuoriclasse. Poi succede che qualcuno sbagli un gol molto facile, o sbagli un rigore, Maradona sbaglia il rigore, e noi cosa diciamo? Che brocco questo qua. È diventato un brocco. Che strano. Un fuoriclasse, una persona che ha sempre determinato vittorie su vittorie, di colpo, nella valutazione di qualcuno, diventa un brocco. Solo perché ha sbagliato una volta. Allora, questo io lo reputo molto molto importante nello studio della parola di Dio. Ad esempio, leggiamo nel libro di Giobbe. Nei primi due capitoli abbiamo un uomo particolarmente spirituale, vero? Subito abbiamo l'etichetta, un uomo che camminava con Dio, fuggiva il male e così via. Un uomo che poi è stato provato forse come nessuno al mondo. In un giorno solo perde tutto, un uomo il più ricco di tutto l'Oriente, a un certo punto in un giorno solo perde tutto. Perde tutti i figli, perde tutte le sue ricchezze, diventa una persona povera e con una moglie che le dava pure addosso. E Giobbe rimane fermo. Dopo apriamo il libro di Giobbe, andiamo nel capitolo 3, nel versetto 1, e troviamo che da Giobbe esce fuori questa parola. Maledice il giorno in cui è nato. E vediamo questo Giobbe che parla con Dio, che ce l'ha con Dio, che dice a Dio: ma tu ce l'hai con me, tu stai approfittando della tua potenza, ma cosa ho fatto? E noi leggiamo il libro di Giobbe, una volta ho sentito un messaggio di qualcuno che diceva addirittura che Giobbe non era neanche un credente. È vero? E diciamo: ma Giobbe, che stai facendo? Hai perso tutta la tua spiritualità? Dov'è tutta la tua spiritualità? Perché? E forse Giobbe avrebbe potuto dire: ma tu hai mai sofferto così? Tu hai mai avuto un'ulcera maligna che ti prende dalla testa ai piedi e ti sei mai grattato con un coccio di creta? Hai mai vissuto? Hai mai provato quello che ho provato io? E così noi cosa facciamo? Vediamo Giobbe discutere, reclamare, parlare con questi suoi tre amici e diciamo: Giobbe, ma è tutto qua la tua spiritualità? Ma come facciamo allora a capire come stanno le cose? Dobbiamo cercare di leggere tutto il libro per capire questo. Ad esempio, andiamo nel libro di Giobbe, conosciamo bene nel capitolo 42, e notiamo cosa Dio dice alla fine di Giobbe rispetto ai suoi tre amici. Anzi, parla prima di Giobbe capitolo 42, prima parla di un certo Teman, perché c'è sempre, come dire, un capo clan, no? C'è sempre un capo che spinge nella ribellione oppure che aiuta nella spiritualità. Ad esempio, alla fine del versetto 7, per essere breve, alla fine del versetto 7 dice, il Signore parla e dice: perché non avete parlato di me secondo verità come ha fatto il mio servo Giobbe? Allora, tutto quello che Giobbe diceva e che apparentemente qualcuno avrebbe potuto giudicare negativo, stava parlando con verità. E Dio lo difende. Io nei miei appunti ho messo pure l'Ecclesiaste, il libro dell'Ecclesiaste. Leggiamo l'Ecclesiaste e il racconto, la testimonianza di un uomo che ha provato praticamente tutto. A un certo punto dice: tutto quello che il mio cuore ha desiderato e non gli ho fatto mancare niente. E noi diciamo: ma perché posso scrivere tutte queste cose? È un libro soltanto a carattere esistenzialistico? Ci vuole dare delle lezioni morali? Allora andiamo alla fine del libro dell'Ecclesiaste e lo leggiamo. Ecclesiaste, capitolo 12, sono cose che conosciamo. E allora, perché Salomone è stato chiamato, ispirato da Dio, a raccontare tutti i suoi fallimenti, nonostante fosse un uomo che ha provato tutto quello che c'era da provare per piacere alla sua carne? Capitolo 12, versetto 15, ascoltiamo dunque la conclusione di tutto il discorso. Temi Dio e osservi i suoi comandamenti, perché questo è il tutto dell'uomo. Allora, ecco che abbiamo una visione più precisa di quello che è il libro dell'Ecclesiaste. La ragione per cui vi sto raccontando, vi sto dicendo tutto quello che ho detto è, come dire, definendolo continuamente tutte vanità, è per portarvi qui. Per dirvi che cosa? Che quello che conta di importante per un uomo è temere Dio e osservare i suoi comandamenti. Cosa ricordiamo noi di Elia, del profeta Elia? Ricordiamo un uomo dalla preghiera potente, no? Nessuno come lui ha pregato e il cielo è stato chiuso per 3 anni e 6 mesi. Non ha piovuto per 3 anni e 6 mesi. E diciamo, mamma mia, che uomo potente, è vero? Ha solo pregato e subito ha avuto la risposta. Ricordiamo di lui che ha sfidato e umiliato 450 falsi profeti, i profeti di Baal, li ha ridicolizzati. E poi cosa ricordiamo ancora? Quest'uomo scappa davanti ad una donna. Scusami, Elia, ma è tutta qui la tua spiritualità? Ma sei proprio un fifone. Come fai a scappare davanti ad una donna? Ma ha giocato a fare il forte, ma in realtà era un debole. Ecco che cosa significa prendere uno spezzone della vita di una persona e etichettarla in maniera sbagliata. È vero? Leggete di Mosè, ad esempio, Mosè che dice il Salmo 107, parlò in maniera sconsiderata, però cos'è scritto? È scritto che inasprirono lo spirito di Mosè e fu costretto a parlare in quella maniera. Vi ricordate lo sfogo che fece Giovanni qualche mese fa? Magari qualcuno avrà detto, ma sto fratello, mamma mia, quanto è arrogante, no? Ma qualcuno sa cosa c'era dietro? Qualcuno sapeva la ragione per cui si dicono certe cose? Allora diventa, quella persona diventa strana, poi persone dall'alto della loro spiritualità hanno imparato 4 cose delle scritture e guardano e dicono quanto è strano questo, quanto è cattivo, quanto è maldicente, si permette di dire certe cose, ma non capisce la ragione. Quindi sono carnali, sono senza fede. Perché Elia ha reagito in quel modo? È diventato un uomo depresso? Un uomo che a un certo punto voleva morire, un patetico. Di colpo scappa davanti ad una donna, diventa patetico e come abbiamo ascoltato diversi anni fa da un nostro fratello tanti anni fa parlando della depressione, Elia è stato preso a prestito per un uomo depresso. Ma era davvero depresso Elia? Era davvero un patetico? Era davvero un fifone? Facciamo attenzione quando vediamo certe reazioni, quando qualcuno dà un certo consiglio, quando qualcuno si espone anche, no? Perché non tutti si espongono, è vero? Non tutti hanno il coraggio di esporsi. Magari danno degli avvisi a dei giovani, meno giovani, attenzione! Ecco, questo è un maldicente. Facciamo attenzione a giudicare subito, dall'alto della nostra spiritualità. Questi sono errori che facevo io. Per questo vi ho detto che vi parlo anche dal cumulo dei miei errori. Allora Elia voleva morire. Ha detto al Signore in Prima Re 19:4, prende la mia vita perché io non valgo più degli altri. Ma allora se Elia era un depresso anche Mosè. Non ha detto Mosè, se tu Signore non perdoni, cancellami dal libro della vita. Voleva morire anche Mosè? Paolo era un depresso, l'Apostolo Paolo? L'Apostolo Paolo in Romani 9 arriva a dire che sentiva una sofferenza tale verso i suoi connazionali e arriva a dire vorrei essere io anatema, maledetto, separato da Dio per la salvezza dei miei fratelli secondo la carne. Era un depresso? Voleva essere addirittura perduto, andare all'inferno. E Geremia cos'era, un depresso? Venite in Geremia capitolo 20. Ripeto, so che voi conoscete questi passi, però li vogliamo ricordare. Geremia capitolo 20, leggiamo i versi dal verso 7. Tu mi hai persuaso, Signore, e io mi sono lasciato persuadere. Tu mi hai fatto forza e mi hai vinto. Io sono diventato ogni giorno un oggetto di scherno. Ognuno si fa beffe di me. Infatti ogni volta che io parlo, grido, violenza e saccheggio, sì, la parola del Signore è per me un obbrobrio, uno scherno di ogni giorno. Scusa, Geremia, cosa stai dicendo? La parola di Dio è un obbrobrio, uno schifo. Ma che stai dicendo? Immaginiamoci di trovarci lì, Geremia dice una cosa del genere. Geremia, ma sei sicuro che sia a posto? Ma come la parola di Dio è un obbrobrio? Poi dice, se dico io non lo menzionerò più, non parlerò più nel suo nome, c'è nel mio cuore come un fuoco ardente chiuso nelle mie ossa, mi sforzo di contenerlo, ma non posso. Come è conosciuto Geremia? Come un profeta piangente che soffriva per il popolo di Dio. Che cosa sta succedendo? C'è una donna nella parola di Dio che voi conoscete bene, se volete venire, in 1 Samuele capitolo 4, la moglie di Fineas. Questa donna stava per partorire un figlio maschio a quei tempi non era una cosa qualsiasi. Forse era nato il Messia. E a un certo punto, dice dal versetto 19, sua nuora, moglie di Fineas, era incinta e prossima al parto, quando udì la notizia che l'arca di Dio era stata presa e che sua suocera e suo marito erano morti, si curvò e partorì, perché sorprese un tratto dai dolori. Mentre stava per morire, le donne che l'assistevano le dissero, non temere, poiché hai partorito un figlio. Al suo bambino mise il nome di Ichabod, dicendo, la gloria si è allontanata da Israele, perché l'arca di Dio è stata presa ed erano morti sua suocera e suo marito. E disse, la gloria si è allontanata da Israele, perché l'arca di Dio è stata presa. Vedete, una donna il cui nome non conosciamo. Ma a un certo punto questa donna cosa dice, se vogliamo entrare fra le righe di questo messaggio? Se non si vive per la gloria di Dio, non vale la pena di vivere, è vero? Che senso ha vivere? Si vive come delle persone che stanno vivendo come i pagani in attesa di morire. La gloria di Dio non c'è più. Ecco che questi sono fratelli, e ascoltate bene, quando vedete chi si espone, chi sta parlando, chi vi sta dicendo qualcosa, perché poi è ovvio che chi si espone è chiaro che viene anche preso di mira da tanti, ma non tutti hanno il coraggio di esporsi. Questi sono sentimenti che hanno solo gli uomini e le donne di Dio. Sono sentimenti che non si possono capire se non si vivono per esperienza. Noi vedremo di Elia che aveva dei sentimenti che pochissimi uomini hanno avuto della gloria del Signore. Non era un depresso, non era un patetico, era un uomo che teneva il Signore, teneva la parola, teneva al popolo di Dio, teneva la testimonianza come pochi uomini sulla terra. Allora noi dobbiamo stare attenti quando parliamo, quando giudichiamo, quando diciamo delle cose. Perché sto fratello sta facendo così? Perché sta facendo così? Elia sta scappando. Ma sapete chi era Jezebel? Ma sapete chi era il marito di Jezebel? Venite nella prima re, capitolo 20, capitolo 21, prima re, capitolo 21. Versetto 25. In verità non c'è mai stato nessuno che, come Acab, si sia venduto a fare ciò che è male agli occhi del Signore perché era istigato da sua moglie Jezebel. Nessun uomo come lui si era così venduto al peccato. Chi era Jezebel? Chi era il marito di Jezebel? Avete mai avuto a che fare con delle donne credenti che hanno molta autorità? Io ho avuto a che fare. Sono stato a casa di tanti fratelli ospite. Ci si siede a tavola, si sta mangiando. Fratello, posso farti una domanda? Dimmi, sorella, che pensi tu della posizione della donna nella chiesa? Bene, mettete la croce nera perché in quella chiesa tu non entri più. A meno che tu non fai il politico, non fai il diplomatico, a meno che non dici niente. Non entri più lì. Lo scorso anno abbiamo fatto una visita a mia moglie e a un fratello, e questo fratello gentile ci ha accolto bene. E ci ha invitato a mangiare, ha insistito, poi noi non siamo rimasti. Fratello, devi venire a predicare nell'assemblea, lui è un anziano. Fratello, guarda, no, no, devi, no, devi venire, no, devi venire. Guarda, vabbè, per favore, però dimmelo, perché mi stanno chiedendo un'altra parte, dimmelo. Siamo scesi da quella casetta, mia moglie non mi chiamerà mai, perché quando parlerai con la pastoressa, non che era una pastoressa, ma una pastoressa di fatto, lì io non metterò mai i piedi. Mi ha chiamato? Sto ancora aspettando. È passato più di un anno. Avete mai avuto a che fare con una donna così? Vedete, fratelli, e voglio terminare. Dice Giacomo 5,17, lo conoscete, 18. Elia era come uno di noi. Elia non era un Superman, non era un marziano. Lui era un uomo con le nostre stesse passioni. Ma aveva meno privilegi di noi. Perché tutto quello che Elia conosceva, o che i profeti in genere conoscevano, era quello che il Signore gli diceva in quel momento. Elia non aveva in mano la Bibbia dove poteva dire, aspetta se mi comporto così perché mi sembra che in Luca è scritto, no, anche in Giovanni, no, tutto quello che loro conoscevano era quello che Dio in quel momento gli rivelava. E noi vedremo che Elia era un uomo particolarmente ubbidiente. Quello che noi non avremmo mai fatto, lui l'ha fatto. E aveva soltanto una rivelazione del momento contingente. Guarda che è una cosa davvero molto, molto, molto importante questa. Quindi, quando noi leggiamo di questi uomini che si sono comportati in un certo modo, facciamo attenzione, perché questi erano uomini che conoscevano solo quelli che in quel momento gli veniva rivelato. E quando vediamo dei fratelli che si espongono, attenzione a dire maldicenti, attenzione a dire sono persone strane, sono persone. Cerchiamo di capire, forse sono degli uomini che hanno oggi pochi, pochissimi, che hanno il coraggio di esporsi e che forse ci stanno dicendo qualcosa che ci fa bene. Queste sono cose molto importanti, fratelli. Sono cose molto importanti. Non dimentichiamolo. Allora, voglio terminare, il tempo è finito, e voglio dire questo. Quando valutiamo una persona, valutiamola nel suo insieme. Non per un episodio, non per due episodi che noi giudichiamo negativi, magari non lo sono neanche, ma facciamo attenzione. Facciamo attenzione a valutare, a giudicare se conosciamo la persona, possibile che questa persona di punto in bianco o per un episodio o due è diventato un brocco? È diventata una persona che non vale più niente? È diventata una persona che tutto quello che ha fatto nel passato adesso non vale più niente? Possibile? Facciamo attenzione, fratelli, perché quando entreremo nel merito della persona di Elia, se Dio lo permetterà, noi vedremo che era un uomo particolarmente spirituale, perché Dio gli ha chiesto di fare delle cose che altri non hanno fatto e che forse noi non faremmo mai. Allora, io voglio portarmi a casa questo messaggio. Non voglio più dare una valutazione subito, immediata. Voglio capire perché questo fratello sta piangendo. Voglio capire perché questa persona si sta comportando così. Voglio capire la ragione per cui si sta esponendo. Perché? Come mai? E poi, se è necessario, parlare e forse anche ringraziare il Signore. Amen.
Amen.
Allora voglio solo ricordare due soggetti di preghiera.